Radio Sherwood, la migliore alternativa.
Siamo questa tre giorni di dibattiti e di approfondimenti dedicati al ventennale di Genova 2001. Intanto presento i nostri ospiti. Angelo Miotto, giornalista, direttore di Q-Code Mag. Buonasera Angelo. Daniele Maffione, che è ricercatore, che ha curato il libro, Angelo è curatore del libro Genova per chi non c'era. Daniele Maffione, ricercatore, curatore del libro Da Seattle a Genova, cronistoria della rete No Global. Buonasera.
Buonasera a tutte e a tutti.
E Martina Vultaggio, attivista dei centri sociali del Nord-Est, tra l'altro oggi ha scritto un bellissimo articolo su globalproject.info di ricordo, ma non solo di ricordo, di indicazioni molto pregne in questa giornata importante. Bene, io rubo alcuni minuti anche per presentare il perché di questa tre giorni, intanto quali sono gli appuntamenti. Abbiamo deciso come Sherwood Festival di affrontare un evento importante dal punto di vista simbolico, anche nella sua ricorrenza, ma soprattutto nel suo carattere storico-politico, quindi abbiamo deciso di affrontarlo nella sua complessità, quantomeno proveremo a farlo. Oggi affronteremo il tema delle narrazioni, degli immaginari, dell'ascito politico di Genova. Domani quello, il contributo delle radio indipendenti. Noi ovviamente come Radio Sherwood siamo una radio indipendente che a Genova c'era, e quindi affronteremo un tema importante all'interno di un contesto in cui la radio è tornata in qualche modo a essere di moda. L'ultimo degli appuntamenti, mercoledì, affronterà Genova da un punto di vista della storiografia contesa. Bene. Innanzitutto una questione: perché a Sherwood Festival parliamo di Genova? Non è una cosa scontata, non è una cosa banale, da questi microfoni non potrà mai uscire un'idea di narrazione politica neutrale per due semplici ragioni. La prima è perché i protagonisti di questo spazio, le soggettività che lo compongono, che lo componevano vent'anni fa e che continuano a comporlo, sono protagonisti di questa storia, sono protagoniste e protagonisti di movimento, di una storia che ci parla soprattutto di un'idea di cambiare il mondo. E la seconda ragione è strettamente legata alla prima. Da Sherwood Festival non uscirà mai uno sguardo neutrale, ma uno sguardo sempre coinvolto, fieramente di parte, uno sguardo che appunto vuole ancora essere protagonista di chi in qualche modo vuole continuare, come vent'anni fa, continuare a costruire e organizzare movimentazione sociale. Bene, fatta questa premessa, inizio a entrare un po' nel tema molto denso di questo dibattito, e, anche perché in questi giorni tutti stanno parlando di Genova. C'è una narrazione mainstream anche abbastanza compulsiva su questo ventennale, su questa ricorrenza. Alcune cose dobbiamo dirle perché sono uscite anche alcune letture, come dire, abbastanza problematiche. E anche perché Genova probabilmente non è solo un momento storico, questa sera parleremo di questo, è il lascito e l'eredità, ma è anche un processo, come si arriva a quelle giornate. Io credo sostanzialmente che non possiamo intendere Genova se non capiamo quello che è stato il decennio precedente, gli anni 90, soprattutto per due questioni. Intanto la questione è le evocazioni che ci vengono dal Sud America. In questo festival abbiamo parlato tanto della gira zapatista, degli zapatisti. Bene, negli anni 90 c'è una rottura storica rispetto a un'eredità novecentesca che intende la lotta politica come l'assalto, la presa del potere. Bene, negli anni 90 c'è uno scarto, e questo scarto ci viene dal Chiapas, dalla Serra Lacandona, e questa eredità persevera, si ripercuote ed è un'eredità importante per il movimento da Seattle in poi, per il movimento No Global. C'è anche un'altra questione, ci sono gli spazi vuoti di un capitalismo che sta cambiando, un capitalismo che sta lentamente abbandonando il fordismo, lascia le sue fabbriche vuote. Queste fabbriche vengono riempite in Italia con i centri sociali, ma un po' in tutta Europa, e questo crea una cultura suburbana, che è comunque una cultura importante, che costruisce quel movimento. Questo è per parlare di quello che c'è dopo. A noi ci interessa parlare di quello che c'è durante Genova, e ci interessa soprattutto parlare di quello che c'è dopo Genova, perché c'è una cosa che bisogna ribadire da questi microfoni: il movimento non è nato a Genova, ma soprattutto non è morto a Genova. È un ciclo importante, un ciclo probabilmente di accumulo incredibile. Il movimento però, mi dispiace per qualcuno in questi giorni l'ha detto e l'ha anche ripetuto più volte, ma il movimento a Genova non muore, è di questo che parliamo oggi. Bene, io faccio la prima domanda ai nostri tre ospiti, una domanda secca: dopo 20 anni Genova 2001 è ancora un evento mainstream, perché?
Buonasera a tutti e a tutti. Allora, sì, un evento mainstream, un po' perché c'è la mania, un po' c'è la mania dell'anniversario, per cui quando c'è un anniversario la stampa mainstream soprattutto si avventa sull'anniversario e ne costruisce in qualche maniera una narrazione a volte enfatica o comunque sia ricca di testimonianze, e poi lo abbandona nel giro di pochissime ore quando è finito l'anniversario. Quindi in realtà tutto quello che abbiamo visto fino adesso regge. Vedremo cosa succede dal 22, direi io, di luglio rispetto a tutti questi temi. E cioè, quello che voglio dire molto velocemente è che nel mainstream vediamo ricordare soprattutto storie che riguardano la repressione, cosa interessante, ma noi questa repressione già l'abbiamo, ne abbiamo già parlato, sono 20 anni che ne parliamo, la conosciamo, la verità storica per noi è andata già in qualche maniera dentro una memoria che dobbiamo continuare a perpetuare sicuramente, ma che conosciamo perfettamente, per filo e per segno. E quindi in realtà questo stupore anche di tornare a parlare della Diaz, di Bolzaneto, benissimo, la stampa mainstream se ne accorge evidentemente soltanto adesso, che ha delle chiavi di lettura per andare a stimolare dei ricordi che io penso vadano a fare leva ovviamente sull'emotività delle persone, del loro pubblico, e quindi in qualche maniera ancora una volta si gioca su un elemento che sicuramente non appartiene a quello che è invece un'informazione più secca, più che guarda oltre, che va oltre quello che è stato il fatto soltanto della repressione.
Chi vuole proseguire? La domanda è sempre la stessa per tutti e tre.
Allora, la mia risposta è che sinceramente non lo so, nel senso che non mi sono posta la questione di quanto fosse mainstream Genova, soprattutto perché tra compagne e compagni, di cui molti siamo qui, e io sono solo una delle tante persone che era a Genova e che nello specifico ha vissuto il percorso del Carlini, siamo occupati tanto a fare altro e continuare a costruire, nel senso mi ha fatto piacere costruire nella mia città, che è Vicenza, dei momenti di riflessione dai più vecchi ai più giovani, diciamo, sono stati secondo me importanti, ma soprattutto perché c'è stato il G20 a Venezia, nel senso che se non ci fosse stata questa occasione, e dico purtroppo perché a 20 anni di distanza le cose già le dicevamo 20 anni fa, ci prendevano per i giovani sognatori, però su alcune cose avevamo purtroppo ragione, e adesso c'è credo poco da sognare rispetto al presente, alla drammaticità del presente, penso alla crisi climatica. E credo sia stato importante quel momento di confronto, cioè quello è stato il mio evento rispetto a Genova. E poi che se ne parli in ambiti di movimento, nei festival, nei luoghi dell'attivismo, mi fa sempre piacere. È bello perché comunque viviamo di analisi politica, umana, sociale. Che lo ricordi la televisione, i media, eccetera, mi fa un po' meno piacere, nel senso che quello che ho visto oggi, a parte Blob, che un po' ogni anno ripropone un po' lo stesso materiale, è stato molto un far parlare soprattutto le forze dell'ordine, cioè una visione anche già un po', no, sdoganata. Ecco, operazioni che in Italia si compiono spesso e volentieri. Per cui io penso che quelli che forse meno hanno pensato a Genova come una ricorrenza sono stati le persone che erano lì, che l'hanno fatta e che continuano a esserci. Ecco, le ricorrenze forse sono un po' per chi ha lasciato andare, no? Allora la ricorrenza. Per noi non lo so se lo è veramente, insomma è un momento di riflessione, mettiamola così.
Buonasera a tutte e a tutti. Non sono in grado di rispondere alla domanda di Antonio, perché anche io ero al Carlini e c'è troppo coinvolgimento ancora a distanza di 20 anni emotivo per dare una risposta compiuta. Secondo me sarà la storia a dare una risposta, però vedo un interessamento morboso da parte della stampa italiana riguardo a questa data, non credo per motivi nobili, quanto piuttosto perché in Italia, che poi fondamentalmente nei suoi gangli è un paese che è profondamente democristiano e anche fascista, si stia cercando di fare una roba simile a quello che è avvenuto con la narrazione della Resistenza, nel senso che si vuole ossificare la memoria, la si vuole in un qualche modo rendere statica, non materia viva, plasmabile, che serva a restituire la rabbia e il carico di passioni di una generazione che ha scoperto la politica e la partecipazione dal basso con Genova e anche prima, e che in un qualche modo, diciamo, questa stampa che all'epoca veniva alle manifestazioni, però soltanto, badate bene, quelle lì dove si sapeva o dove loro volevano che ci fosse il sangue. Loro volevano lo scontro, filmavano, io me lo ricordo molto bene nella dinamica anche, diciamo, no, quando si faceva la testuggine, eccetera, loro filmavano quel frame, perché da quel frame nasceva una loro narrazione, che era una narrazione completamente distorcente di tutto il lavoro di preparazione, partecipazione, di politicizzazione che c'era stato nelle università, nei luoghi di lavoro, nei collettivi politici, nelle associazioni, nelle reti, eccetera. Quindi la risposta secondo me è questa: per noi Genova non è una ricorrenza, è una data di lotta, come lo sono il 25 aprile e il 1 maggio, però sono una data di lotta che non dipende dalla stampa italiana, ma dipende soltanto da noi tutte e tutti messi assieme, perché noi dobbiamo capire questo: Genova è viva ed è presente nella memoria collettiva non per virtù dell'opera dello Spirito Santo o di un giornalista italiano che scopre comunque questa data, ma perché l'ingiustizia del neoliberismo e della globalizzazione che contestavamo all'epoca sta ancora in piedi. Quella memoria non è ossificata, la lotta è viva, questo è il punto. Quindi al di fuori del come viene raccontata, dobbiamo esserla noi a raccontare dalla nostra parte, a declinarla secondo i nostri bisogni, sogni e desideri.
E io ringrazio Angelo, Martina e Daniele per queste risposte. Inizierei a entrare un po' nel merito della discussione di stasera. Parto con Angelo. Angelo, tu sei il curatore di un libro che dall'intento nel titolo è chiarissimo: Genova per chi non c'era. Quindi l'idea è già quella di raccontare un'esperienza, un movimento, un processo, perché poi il libro è un libro a tante voci che affrontano Genova da vari punti di vista. Tu in particolare hai curato alcuni segmenti, in particolare un articolo che si intitola Il seme sotto la neve, che già fa capire quale può essere l'eredità, con tutte ovviamente le differenze che ci sono, di quei movimenti. Parli dei movimenti contro l'austerità fino ad arrivare ai movimenti climatici attuali. Bene, questo seme sotto la neve, come possiamo intenderlo, proprio per non ricadere in un vizio che purtroppo anche i movimenti hanno, che è quello del reducismo?
Ecco, sì, la parola reducismo è esattamente quella che mi dai l'assist, Antonio, perché il reducismo era esattamente quello che non volevamo ricreare attraverso questo libro, e che vuole guardare avanti. Quindi per chi non c'era è soprattutto dedicato a chi non c'era anagraficamente, ma anche a quelli che c'erano e non c'erano, cioè quelli che c'erano ma non se ne sono accorti, o hanno guardato da un'altra parte, o non hanno capito, perché ci sono anche quelli, diciamo, che è successo anche questa cosa, purtroppo. E quindi il libro è un libro di servizio, il libro è un libro che si divide anche con una parte di fatti assolutamente secchi per ricordare a chi non c'era in breve che cosa è stata perlomeno alcuni di quei giorni, ma poi arriviamo al punto del nostro sottotitolo, che in realtà è una citazione di Alessandro Leogrande, che ci ha lasciato alcuni anni fa. E io ti voglio leggere molto brevemente, molto breve per cui non vi annoio, ma un passo di Alessandro Leogrande che pochi giorni dopo Genova, sullo Straniero di cui era vice direttore, scriveva: questo seme sotto la neve ha davanti a sé un duro compito, quello di far sì che continuino ad aggregarsi le sue molecole sparse in forme nuove, in pratiche diffuse e quotidiane. Questo seme sotto la neve non ha vinto, anzi schiacciato, scriveva, dall'irrigidimento del movimento successivo agli scontri di piazza, è fortemente in pericolo. Vecchi corvi della politica lo osservano attentamente, esperienze usurate cercano di inglobarlo al fine di rigenerarsi, quasi tutti i media non lo hanno raccontato dal momento che non lo hanno minimamente percepito. Allora, io trovo che sia profetico, ovviamente c'era un pessimismo dettato dai giorni successivi a quello che abbiamo vissuto, però profetico in questa parola, soprattutto, grazie Daniele, soprattutto in questo riferimento, non soltanto ai media di cui possiamo poi parlare, ma soprattutto anche nel riferimento a, a una sorta di usura che è stata fatta delle idee del movimento da parte di alcune esperienze politiche partitiche, e questo, e soprattutto, poi ne parleremo forse anche dell'incapacità della politica partitica di andare ad attingere a quello che era un patrimonio estremamente ricco a Puntavagno, a Genova, davanti al mare. Prima dei giorni della repressione si erano alternati intellettuali, sindaci brasiliani che venivano a raccontarci le esperienze che abbiamo vissuto, appunto come ricordavi, dal Chiapas, sono venute le madri del Plaza de Mayo, in una sinfonia di esperienze che ci diceva che tutto quello che stavamo portando avanti e che noi raccontavamo anche come giornalisti dei media indipendenti era qualche cosa che ci permetteva di davvero non di sognare ma di teorizzare un mondo veramente alternativo, perché non era soltanto un'idea o un desiderata, vorrei che fosse tutto migliore, no, c'erano proprio delle idee che potevano essere tranquillamente dei disegni di legge, dei provvedimenti a livello internazionale, delle tasse da applicare, la Tobin Tax e via dicendo, no? Per cui c'era una visione del mondo che diceva il sistema capitalistico è il male perché sfrutta, e ve lo stiamo dimostrando, voi siete un club intergovernativo che chi vi ha dato la legittimità per riunirvi in otto in questa maniera a decidere di tutte le sorti del pianeta, che è una cosa che rimane valida perché questi tipi di aggregazioni che sono semplicemente da contratti privatistici non hanno una legittimità democratica, e c'era una forte convergenza quindi di tutte queste esperienze. Il seme sotto la neve è, dicevamo prima, anche un movimento carsico, benissimo, abbiamo il movimento del 2002 a Firenze, abbiamo il 2003 contro la guerra, abbiamo gli indignati, abbiamo Podemos, abbiamo Occupy Wall Street, me ne sto dimenticando tante altre, fino ad arrivare fino ai giorni nostri, Black Lives Matter, se vogliamo, tutte le esperienze del no, dal Molino, no TAV e via dicendo, no TAP, ma vuol dire che le pratiche di vita anche e di protesta si sono rese capillari e quindi sono arrivate a livello locale. Non abbiamo avuto più una piattaforma così internazionale e così forte, forse dal punto di vista di quello che era il Genova Social Forum, con i suoi dissensi, con i suoi attriti, con la sua dialettica, ce n'è stata parecchia, perché non è che fosse rosa e fiori, assolutamente, anche sulla forma in cui si voleva manifestare, ci si voleva opporre, però non è morto il movimento. Certo, ne ha prese tante, e qualcuno è arrivato a dire che il movimento poi era morto perché appunto la sensazione poteva essere quella, ma proprio per niente, perché sono andate avanti, il seme c'è. Io quello che vedo in questi incontri, ne ho fatti ormai una decina in diverse città, è che da parte dei più giovani c'è una grande curiosità, quando non conoscono, di essere informati da una parte, di capire i meccanismi. È un linguaggio difficile perché io sono un uomo del Novecento, vengo da un'esperienza di mondo diviso in blocchi, più semplice quasi da raccontare di quello che invece è stato raccontare cosa sono stati gli anni 90, di cui hai fatto una bellissima sintesi prima, ma devono avere anche gli strumenti lessicali per capire quando parliamo della complessità. E quindi secondo me il seme c'è e va fatto germogliare. Io credo che ci sia un ottimo terreno per far germogliare, vedo attenzione.
Grazie Angelo, è molto interessante quello che dici, anche perché è vero, c'era un'infrastruttura politica dal basso, dei movimenti che a Genova in quel contesto, più che a Genova, ci ha permesso poi di stare dentro un fenomeno di democrazia, anche, no? di scelte, però è vero che poi quell'eredità è un'eredità che non finisce lì, anzi, continua. E io vorrei adesso porre una domanda a Martina, che poi è stata per anni protagonista di una lotta territoriale ma globale allo stesso tempo, e quella contro il Dalmolin, che ha raccolto questa eredità. E la questione delle lotte territoriali è un tema di cui forse si parla poco a Genova, poi lo affronteremo anche con Daniele, però Genova dentro i social forum, ma anche nella rappresentazione di piazza, le lotte territoriali emergono in maniera chiara. Ma c'è anche altro, perché Genova rappresenta un cambio di prospettiva, c'è un prima e un dopo anche sulla questione analitica, sulla questione delle pratiche, sulla questione del modo in cui ci si organizza, ma sul tema analitico ci sono alcune lotte che si politicizzano moltissimo, che cambiano di segno, in particolare quella dell'ambientalismo. L'ambientalismo probabilmente proprio con Genova muta completamente, c'è una tendenza che si percepisce chiaramente, è quella di inserire pienamente l'ambientalismo all'interno di un contesto anticapitalista, e così anche per l'antirazzismo, per le lotte che riguardano la riproduzione sociale. Ecco, su questo che cosa pensi, Martina?
Allora, parto da un presupposto. Io ho iniziato a muovermi dentro agli ambienti politici a fine anni 90, quindi stiamo parlando degli anni d'oro delle tute bianche, in cui soprattutto io ricordo due grandi obiettivi che ci muovevano e che all'epoca non chiamavo nemmeno così. Uno era l'antirazzismo in termini pratici, di lotta ai CPT, alla costruzione del CPT, di messa in discussione del fatto che le persone arrivassero in Italia per essere braccia e basta. Ricordo ancora Via Corelli, che è stata una delle mie prime grandi manifestazioni, in cui prendendoci anche degli arroganti, di quelli che non rispettavano, siamo andati avanti, abbiamo forzato il corteo ed è stato non solo una grande mossa mediatica, ma anche ha avuto dei risultati. Siamo riusciti a far entrare una delegazione in Via Corelli. C'erano anni in cui le pratiche, soprattutto se erano più estreme, se si riusciva a mettere in gioco i propri corpi, come diciamo sempre, eccetera, però era una cosa che realmente avveniva, poi si ottenevano delle cose in cambio, no? A Vicenza, ad esempio, avevamo 20 anni, ci eravamo posti il problema che avevamo una palazzina di migranti provenienti soprattutto dall'Africa al centro sociale, di cui non fregava niente a nessuno, che vivevano lì in condizioni allucinanti, ok? E assieme a loro siamo andati a occupare un posto, però lì c'era anche una società civile che poi si vergognava del fatto che ci fossero degli esseri umani che vivessero in quelle condizioni, per cui questi atti simbolici poi portavano a un'integrazione, a delle possibilità migliori, ok? Per cui io venivo da quel tipo di lotte, e le lotte pacifiste, mi ricordo appunto le varie manifestazioni che sono state fatte alle basi americane, Istrana, eccetera, eccetera, ok? Per cui da lì ci muovevamo verso Genova. Poi avevo anche partecipato alla carovana zapatista, per cui anche tutta la simbologia zapatista di appunto non prendere il potere, di camminare domandando, di eccetera eccetera, erano cose che ci portavamo a Genova, ma qui siamo arrivati con un documento. Ecco, da Genova personalmente sono tornata sconvolta, incazzata, ma non arresa, perché comunque c'erano lotte da continuare. Ad esempio, come scrivevo nel mio articolo, ma noi ci hanno sgomberato il centro sociale subito dopo, che sono cose che penso sono state vissute un po' in tutta Italia. Oggi forse bisognerebbe riparlare anche del ruolo dei centri sociali in Italia, di qual è stato, di qual è, di quale può essere, di quale futuro possono avere. Però lì insomma, sono nati 10 anni di lotte per gli spazi in città, forti e vissute, e poi e avevamo la capacità comunque di stare nel dialogo, anche nel litigio, con altre componenti del tessuto sociale della città, che però con cui però poi si riusciva anche magari a costruire delle cose. Penso appunto che da lì nasce l'osservatorio sulle servitù militari, cioè noi avevamo anche la presunzione, il sogno e l'obiettivo di controllare gli americani in città. Perché? Perché erano un simbolo per noi della guerra, della globalizzazione, di tutto quello che è stata la repressione anche post 11 settembre. Non dimentichiamoci che Genova è stato prima dell'11 settembre, cioè il nostro immaginario non è stato cambiato solo da Genova, ma anche da quello che è successo dopo. Ok, persone che erano venute a Genova con noi, mi ricordo che poi si discuteva quasi arrivando alle mani sui ruoli dell'11 settembre tra americani e non americani, eccetera eccetera. Ecco, e per cui le lotte territoriali che ne sono arrivate dopo sono state per me un vivere quello che noi, le istanze che noi portavamo in maniera un po' più generica, diciamo, a Genova. Perché poi quando parli della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, del ruolo degli eserciti, no? Della geopolitica, e poi te la vedi in casa sotto forma della massaia che va a protestare perché magari gli invadono il giardino di casa, ok? O sotto forma del fatto che tu hai gli americani che ti vengono a correre nei parchi pubblici per allenarsi per andare poi a uccidere le persone in Iraq, Iran o in Siria o dove sia, allora lì magari due domande in più te le fai, ecco. Per cui secondo me questa è stata una grossissima ricchezza. Concludo velocemente, una delle cose di cui parlavamo prima, Antonio, con te era anche la questione femminista e transfemminista, ecco. Personalmente io quella non l'ho vissuta come un'eredità di Genova, in me è nata dopo, anche dopo il Dalmolin come istanza e anche per provare a dire delle cose, a cambiare anche delle dinamiche interne al movimento. Però credo che questo soprattutto sia una cosa che le nuove generazioni stanno facendo molto bene, hanno molto molto più da dire di noi su questo, che sembrava sempre un qualcosa di secondario, invece vediamo oggi che è più radicale, così come anche l'antispecismo. No, a Genova ci ponevamo sì il problema degli OGM, della carne, delle Marche, eccetera, ma oggi c'è qualcosa in più che è importante e sinceramente io vengo ai dibattiti per sentirmelo raccontare dei più giovani, perché hanno delle chiavi di lettura migliori, sinceramente.
Grazie, grazie Martina, e assolutamente in quello che dici c'è poi... è molto chiaro come non ci sono mai delle cesure nette, ci sono dei momenti sì importanti che poi vanno storicizzati, ma non ci sono delle cesure nette. E la questione che dicevi, su cui sono molto d'accordo, in particolare sul transfemminismo, ci fa capire come poi sì, il lessico politico cambia, ma poi si aggiorna sempre, si sedimenta, è carsico, come diceva Angelo prima. Io adesso passerei a Daniele. Daniele, hai curato un libro che è molto ambizioso, perché è una cronistoria della rete No Global da Seattle a Genova, quindi sono tre anni lunghi, in cui emerge un punto di vista che è il punto di vista del Sud. Il Sud nel contesto delle lotte globali è un ponte tra l'Europa, magari dico qualcosa di retorico, ma non è una questione prettamente geografica, è un ponte tra l'Europa e quel Sud globale che vediamo nelle lotte di quel movimento è molto molto importante come immaginario, ma anche come contenuto politico. Bene, anche da questo punto di vista l'eredità di Genova come si sedimenta e come ancora oggi possiamo in una realtà che poi è una realtà che probabilmente sta subendo in maniera davvero drammatica, quella del Sud Italia, il neoliberismo, qual è il lascito politico di Genova da questo punto di vista e in quell'area?
Parto da un esempio molto concreto, non so se avete sentito parlare nei media nazionali del caso della Whirlpool, no? Di Napoli, di Viargine, che è uno stabilimento, sapete, la Whirlpool è una multinazionale, è uno stabilimento che dalla sera alla mattina ha deciso, per mero razzismo industriale, perché altrimenti non si può definire, di chiudere uno stabilimento e di gettare in strada 400 famiglie operaie. Innanzitutto, vabbè, penso questo sia scontato, va la mia solidarietà a queste operaie che stanno lottando ancora per difendere lo stabilimento contro lo smantellamento industriale, però è soltanto l'ennesimo episodio che vive un martoriato sud. All'interno del libro c'è una sezione che si chiama volutamente Sud e anticapitalismo ed è una sezione un po' particolare perché parla all'oggi, non parla al passato, nel senso che al di là di una ricostruzione storiografica, un'indagine diciamo fatta sui faldoni giudiziari, inchiesta giornalistica, la narrazione che comunque è presente all'interno del libro, noi abbiamo voluto cercare di portare una sorta di contributo politico alla riflessione che comunque stiamo facendo in questi giorni, che spero che comunque non si esaurisca anche per noi nelle ricorrenze, perché in effetti è un po' un tema che ruota attorno a un processo che poi in qualche modo non riguarda soltanto noi nel Mezzogiorno, ma riguarda tutto il paese e direi tutto il mondo, perché da Seattle alla Genova descrive bene, secondo me, un incipit. L'incipit è che quello era un movimento mondiale che in un qualche modo utilizzò in modo intelligente le nuove tecnologie. Su questo voglio dire che è un episodio singolare. Prima di Genova ci fu la mobilitazione di Napoli. Noi costruimmo attraverso degli hacker, gli hack lab che c'erano all'epoca, costruimmo una sorta di sito farlocco, noi a Napoli diciamo pezzotto, dell'Ocse, perché il nostro era un global forum dell'Ocse. Pensate che l'iniziativa ebbe talmente tanto successo e spiazzò i meccanismi di potere che addirittura la stampa estera venne a chiedere l'accredito stampa sul sito dei No Global. Come si sgamò che poi alla fine questo sito era un sito di movimento? Molto semplice, perché a pochi giorni dall'evento del controvertice che avevamo lanciato per contestare il Global Forum dell'Ocse, mandammo un comunicato della rete No Global in cui dicemmo: guardate che comunque questi sono quelli delle multinazionali, sono quelli che affamano i paesi del sud del mondo, sono quelli che portano alla disoccupazione, sono quelli che portano alla devastazione ambientale, le guerre, eccetera eccetera. E di lì forse si capì che avevamo raggiunto un vantaggio. Io su questo vorrei farla una piccola riflessione, nel senso che poi chiaramente mi trovo molto d'accordo con le cose dette prima, però penso sempre che qual è l'eredità di quel movimento. Secondo me l'eredità noi non l'abbiamo ancora effettivamente elaborata, perché abbiamo fra le mani un potenziale che non sfruttiamo a sufficienza. In che senso? Le lotte di questi anni, degli ultimi 20 anni, ci dicono una cosa, che noi ci siamo difesi dopo quell'esperienza. Ci siamo difesi. Però quel movimento non era un movimento difensivo, era un movimento di attacco, di offensiva al potere, alla globalizzazione e al neoliberismo. Tant'è vero che noi, letteralmente, noi tutte e tutti insieme, raggiungevamo ovunque nei piccoli fortilizi iperblindati e militarizzati del potere non solo gli otto, ma tutti coloro che volevano avere l'arroganza di decidere sulla vita di miliardi di persone. E questo era frutto soltanto di un'intelligenza e una mobilitazione popolare senza pari prima nella storia addirittura occidentale. Faccio presente che comunque nel mentre, diciamo, tra Stati Uniti e Nord Europa si sviluppavano i primi vertici, in America Latina c'era Porto Alegre, nascevano comunque delle esperienze molto floride che poi furono condizionanti comunque per quel continente, il continente latinoamericano ancora oggi vessato dalle politiche nordamericane. Pertanto, secondo me, l'eredità è soltanto una, che noi abbiamo, come un po' dicevo anche prima, una memoria che è viva, che non dobbiamo far ossificare o sedimentare. Il tentativo fatto con questo libro è un po' innanzitutto di restituire conoscenza a chi non ha vissuto quella stagione di lotte, ma allo stesso tempo è anche il tentativo, come dire, di contribuire a una riflessione che però si ponga una domanda: ma noi oggi ce l'abbiamo ancora la capacità di incazzarci quando vengono licenziati degli operai? Ce l'abbiamo ancora la capacità di incazzarci quando viene violentata una donna? Ce l'abbiamo ancora la capacità di incazzarci quando nei campi si spara a vista contro chi promuove uno sciopero semplicemente per il fatto che ha la pelle di un altro colore? Se ce l'abbiamo questa capacità, la dobbiamo letteralmente, politicamente armare. Servono parole forti. In che senso? Non nel senso che noi qui vogliamo destabilizzare le istituzioni democratiche. Noi vogliamo ribaltare questo immaginario fatto di grigio piattume, tristezza, oppressione, lo dobbiamo trasformare in un qualcosa in cui ci sia un nuovo immaginario collettivo denso di quella forza di sognare e trasformare il presente.
Beh, io vi ringrazio perché in realtà credevo di parlare di Genova, invece giustamente, legittimamente stiamo parlando di altro. Mi hanno colpito molte cose che avete detto. Io proseguirei in questo modo, vi faccio altre due domande a cui vi chiederei di rispondere tutti e tutte e tre, e poi magari apriamo anche per quello che possiamo fare nei tempi che poi la regia mi indicherà, aprirei anche un po' di domande dal pubblico. La prima domanda è questa. In tutti gli interventi avete parlato un po', no, del convitato di pietra, il neoliberismo. Neoliberismo, però, attenzione, che nel periodo precedente Genova, e anche forse immediatamente successivo, era oggettivamente in espansione, o quantomeno era visibilmente in espansione, anche se poi noi sappiamo che è vissuto sempre dentro una crisi sistemica. 20 anni dopo ci troviamo in una situazione in cui c'è stata la crisi del 2008-2010, vado semplicemente a mettere alcune cose, c'è stata e c'è ancora la pandemia, ci troviamo in una fase in cui il neoliberismo si ristruttura. E c'è una cosa che dicevi tu, Daniele, adesso sul potenziale che probabilmente nemmeno a Genova siamo riusciti a esprimere appieno. Bene, brevemente, a 20 anni da Genova, in una situazione economica, finanziaria, prima Martina diceva io voglio parlare di Genova perché fortunatamente siamo riusciti qua a Venezia una settimana, 10 giorni fa, a costruire una mobilitazione anche importante contro il G20, no? Per dire che l'arroganza poi di chi si vuole rinchiudere e decidere è un'arroganza che non è mai cambiata, anzi probabilmente si è amplificata. Bene, a 20 anni di distanza, quali possono essere delle parole d'ordine relative alla questione della riappropriazione della ricchezza, al tema del reddito, perché comunque erano temi che dentro Genova vivevano, ma che poi in maniera magari discostante non hanno mai smesso di vivere, sia nei movimenti sia nel dibattito pubblico.
Il neoliberismo sì, ha avuto un sacco di batoste anche lui, devo dire, no? Con le crisi che citavi prima, soprattutto quelle del 2008, come sappiamo che il Fondo Monetario Internazionale dopo Genova ha fatto più documenti dove tornava ad assumere in qualche maniera, non dico le colpe perché non si scusano mai, ma a ragionare sul fatto che effettivamente determinate politiche non erano state le politiche che pensavano che fossero. L'ultimo è Cottarelli, no? Che all'Huffington Post dice: ah, io stavo al Fondo Monetario, oggi dico che probabilmente avevano ragione, però dice un sacco di fregnacce sul debito, ma ve le risparmio. Però dice: però abbiamo 1 miliardo di persone che sono uscite dalla povertà, e anche questo è tutto un discorso molto strano, perché ovviamente da 6 miliardi siamo partiti da 7 miliardi e 800 milioni come popolazione. Sarebbe andare a vedere cosa vuol dire, sono passati da 1 dollaro a 2 e dove. Cioè, è un discorso piuttosto tagliato con l'accetta, e d'altronde ormai diciamo anche ci abituano a un'informazione piuttosto veloce. Quindi io penso due cose. Una, che quando il capitalismo nelle sue varie forme, come vogliamo chiamarlo, è in crisi, diventa straziante, nel senso che strazia le carni ancora di più di quando è potente, e quindi è più da temere sicuramente e da contrastare. Però penso anche che in 20 anni non siamo riusciti, e non dico dal punto di vista delle realtà autogestite o delle lotte dal basso, ma dico invece esistono anche altri livelli che poi sono a volte anche maggioritari, non siamo riusciti a creare un pensiero economico. Piketty ha fatto un successone, ha venduto tantissimo, benissimo, però non siamo riusciti a costruire un pensiero economico che sia un pensiero economico che abbia una possibilità. Allora chiedevo a una mia cara amica, che è Clara Capelli, che scrive sul nostro giornale di economia, dicevo: ma Clara, ma ci saranno economisti che hanno un'idea alternativa a quello che è il neoliberismo, a quello che è il... e che non sia l'idea del socialismo reale, no? Per tagliarla giù con l'accetta. Lei diceva: sì, ci sono, ma anche a livello di economisti c'è un problema di diciamo così, anche di essere rappresentativi all'interno del mondo degli economisti, e quindi anche lì ci sono gli economisti che vengono in qualche maniera messi nascosti perché hanno certi tipi di pensiero. C'è un pensiero dominante che è quello che noi abbiamo visto, tanto per non tornare a parlare della politica, sia nei governi di centrosinistra e centrodestra gli economisti la stessa cosa pensano, non è che abbiamo avuto delle cose particolarmente. Quando si deve parlare di patrimoniale tutti si stracciano le vesti, abbiamo parlato di altri, oppure se c'è il reddito di cittadinanza sentiamo che invece è colpa degli stagionali. Va bene, allora c'è un problema forte qua che riguarda il nuovo nemico tra virgolette. Io trovo che questo nuovo capitalismo si stia tingendo di verde in una maniera eccezionale, per cui ci sembra che siano diventati tutti buoni, abbiano capito finalmente che siamo a rischio come specie più che come pianeta, e che quindi ci siano questi provvedimenti che arrivano, pioggia di soldi, che però stanno finendo. Andare a vedere bene, in questo Recommon per esempio ha fatto un grande lavoro andando a vedere bene dove vanno questi soldi, vanno ancora a finire alle multinazionali che usano l'estrattivismo del carbone e del petrolio per dire invece che fanno dei gas che sono invece in linea con la natura. Allora è molto più difficile quando io porto degli adolescenti a ballare e a divertirsi al Pride, cosa per quanto mi riguarda è un ottimo risultato che abbiamo ottenuto, e però al Pride trovo Fanta, Red Bull, Coca-Cola e tutte le aziende corporate. Vi posso assicurare che nel mese dell'inclusività hanno tinto di arcobaleno i loro brand, ma questo non vuol dire assolutamente niente. Questo è cosmesi, no? Per cui abbiamo ancora un problema in più da questo punto di vista. Una cosina volevo aggiungere, poi passo la palla. Io l'ho detto prima, non penso che sia morto il movimento, però penso a quelle tante persone che sono venute a Genova e che non avevano un'appartenenza politica. Non erano né dentro i movimenti autogestiti, non erano neanche addirittura dentro i partiti, sono venuti con le famiglie, sono venuti pullman di studenti portati dai professori. Ecco, quelli sì, io temo invece che ce li siamo persi per strada e che siano da riacciuffare, da riacchiappare, da far rinnamorare rispetto al fatto di avere un'idea politica, e che non tutto ciò che è politica, perché viene equiparato a ciò che è partitico, sia qualcosa di... del quale non avere fiducia, perché questo ormai è il tema principale.
Io la metterei giù così. C'è stato un uomo che rinchiuso nelle carceri fasciste e buttato lì da Mussolini proprio per non pensare, per far fermare quel cervello, disse una cosa che secondo me è di una profondità enorme. Tu chiedevi delle parole d'ordine che in un qualche modo ereditiamo da quel movimento. Chiaramente ogni movimento rivoluzionario romantico per definizione, quindi nessun movimento è uguale a quell'altro, però fa riferimento sempre culturalmente. Per esempio ricordo più che gli anni 90, ricordo comunque alcuni compagni che avevano fatto il 77 all'interno di quel movimento lì, che diedero un grande portato di esperienza alle mobilitazioni no global. Chiaramente questo omino di cui parlavo poi in realtà, diciamo, intuì, coniò questa definizione, no? Istruitevi, organizzatevi, entusiasmatevi. Ed è di una profondità, una lungimiranza a distanza di 100 anni, sto parlando ovviamente di Antonio Gramsci, che secondo me dialogano con la nostra capacità collettiva di fronte alle prepotenze e alle usurpazioni che vengono calate dall'alto di riappropriarci della parola. La nostra Costituzione ne tiene conto all'articolo 3,2, quando dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione dei cittadini e dei lavoratori alla cosa pubblica. Cioè questo significa fondamentalmente che a partire da quella piccola frase che è apparentemente insignificante si affermava un principio, che noi non vivremo in una vera e propria democrazia fino a quando noi tutte e tutti non saremo protagonisti del nostro paese e della cosa pubblica. Questa cosa secondo me è di un'importanza enorme, dialoga con le ragioni di quel movimento che ha vissuto e si è nutrito di una partecipazione soprattutto giovanile, straordinaria, strepitosa, che non ha avuto precedenti, diciamo, negli anni, nei 10 anni che in qualche modo sono stati immediatamente pregressi, ma non ha avuto neanche, diciamo, in qualche modo un prosieguo nei 20 anni successivi. Abbiamo avuto dei momenti, tipo l'onda, questo sì, abbiamo avuto tante mobilitazioni, ma quella radicalità, quel conflitto, quella capacità di stare insieme, c'era anche un nomadismo militante. Io mi ricordo di essere venuto a Vicenza a contestare il Nodal Molin, questo diciamo nel 2002 e nel 2003, quindi a dimostrazione del fatto che, diciamo, mi viene un po' in mente questo, no? Un po' come quando si parla del 68 parigino, che non si è mai capito perché è più famoso di quello italiano. 68 parigino è durato 5 settimane, forse 6, il 68 italiano, con tutta la sua vastità e profondità, è durato 6 anni, concettualmente parlando. Quindi, secondo me è questo che, da cui dovremmo ripartire. Noi dobbiamo avere e recuperare la capacità di sognare e di agire tutte e tutti insieme. Questa per me è l'eredità del movimento No Global.
Secondo me loro due hanno detto quello che c'era da dire, e in particolare io mi focalizzerei su due temi. Il greenwashing, ok, questo è un tema maledetto, perché io di lavoro insegno, e insegno alle superiori, quindi la generazione che ha dai 14 ai 18, ed è un target di consumatori che è nato con la globalizzazione, che non si pone nemmeno il problema della contraddizione che può essere, non lo so, indossare un capo che è stato lavorato in un paese, che è stato fatto dai bambini, cose che ad esempio a Genova c'erano, portavamo, ci additavamo, okay? C'era anche tutto un vissuto per cui venivi in parte anche boicottato se agivi o pensavi, facevi le cose in un determinato modo, e magari all'epoca mi dava fastidio, invece è anche giusto, invece questo è completamente sdoganato, e questo è uno dei discorsi. E quello che dici tu, appunto, il discorso del pensare e agire tutti insieme, io ci aggiungerei anche il comunicare, nel senso che penso agli ultimi 2 anni e a quello che rimane di tutte le radio, i siti, la libertà di movimento anche mediatico che eravamo riusciti a raggiungere, ok? Purtroppo i social da questo punto di vista non ci hanno arricchito come movimenti, ma ne abbiamo perso molto, perché se io guardo il sito di Indimedia, che è stato rimesso in piedi appunto per l'occasione del ventennale, cioè quello era Become the Media, e ci provavamo, no? Mandavamo foto, partecipavamo, mi ricordo anche, non so, quando siamo stati in Palestina, che mi mettevo lì a scrivere per Global con lo SPIP, che era quella roba, non so chi se lo ricorda, una roba proprio antidiluviana, ok? Però ti costringeva a me, te tu te lo ricordi, eri lì con me, e però ci costringeva a mettere nero su bianco dei pensieri. Questo adesso avviene sempre di meno, anzi avviene nei termini di voglio fare attivismo, generazione appunto che si è persa, quella dei ragazzi che venivano senza, metto un like, no? Però mettere un like all'idea, al pensiero, a chi scrive meglio, non è la stessa cosa che vivere la contraddizione nella piazza, no? Che tornare a casa e dire ok, abbiamo fatto questa azione perché così, invece magari vista da fuori ti sembra tutt'altro, no? Per cui secondo me quello è proprio da riprendere in mano, capire come fare comunicazione soprattutto, ma questo è più un'utopia, capire con che tipo di piattaforme, nel senso che se io penso come ho fatto lezione negli ultimi 2 anni, praticamente ho consegnato la mia vita e i miei dati in mano a Google completamente, e anzi in un certo senso li ringrazio anche, perché senza non avremmo potuto raggiungere gli studenti, le studentesse. E questo vale per Google, ma penso anche ad Amazon, ad esempio, no? Penso a tutte le azioni magari green che facciamo, ma attraverso Amazon, che ne so, dai sacchetti per comprare la frutta riutilizzabile, i pannolini lavabili, che è un mondo in cui, essendo genitore, mi sono addentrata. Questo è un grosso problema, perché non c'è critica, soprattutto da una parte di persone che magari erano con noi, che adesso hanno tra i 35 e i 40 anni, che si dicono di sinistra, per cui essere di sinistra comunque è comprare ma in modo diverso, ok? Non c'è più la contraddizione con il neoliberismo, quindi diventa comprare in modo diverso, istruirsi tramite scuole differenti senza più pensare che la scuola è un valore, e invece la scuola pubblica l'abbiamo regalata, ok, l'abbiamo venduta, adesso i frutti sono le generazioni della Gelmini che iniziano a laurearsi e la problematicità, poi appunto i test invalsi vanno tutti malissimo, colpa degli insegnanti, degli studenti, di qua di là, e no, questo anche è frutto del neoliberismo, ok? Quindi secondo me c'è una riflessione molto molto grossa da fare su tutto l'ambito comunicazione e chi detiene il potere da questo punto di vista, che è molto più difficile dagli schemini che ci facevamo per Genova di chi ha in mano i marchi l'Unilever, che ne so, oppure di chi ha in mano delle multinazionali che avevano in mano il potere, perché questo è diventato qualcosa, un nemico veramente, quello sì, invisibile. Vai al G20 ma in realtà stai combattendo anche te stesso, anche la maniera in cui ti vesti, ti alzi, bevi, mangi la mattina. E questo è un grosso problema, secondo me.
Grazie Martina, Daniele e Angelo. Io faccio un'ultimissima domanda, breve, poi prometto di lasciare un po' di spazio a... Quanti minuti abbiamo? 25 minuti, mi dicono. Io ho un ricordo, voglio ricordare anch'io, altrimenti faccio il giornalista e il moderatore, io... Quando arrivo a Genova facevo militanza in una città di provincia, a Perugia, e la cosa che mi stupisce era visibile, chiaro, e le tante lingue che si parlano. E là capisco che è un movimento globale. Bene, negli anni successivi ci sono stati movimenti globali. L'ultimo Fridays sono movimenti globali. Bene, quanto importante individuare lo spazio del conflitto, lo spazio globale, qualche anno fa dicevamo l'Europa come spazio minimo, bene, quanto è importante individuarlo subito?
Ma c'è una contraddizione, la prendo un po', faccio veloce ma la prendo un attimo laterale. Pensate all'informazione che leggiamo, che cosa c'è di, stiamo sull'Europa, cosa c'è di europeo? Cioè abbiamo un giornale... C'è politico.eu, per esempio, no? Che viene fatto a Bruxelles e parla dei fatti, soprattutto dell'Unione Europea, della politica europea. Ma c'è un giornale che si è preso la briga di essere un giornale europeo? Non ce l'abbiamo. Cioè noi non abbiamo una coscienza, credo, del fatto di essere europei. Poi dopodiché a me di essere europeo in particolare non mi interessa moltissimo, anche se ho una grande simpatia per il vecchio continente, ma... Per essere chiari, questo spazio, io vedo che tutte le lotte di rivendicazione che abbiamo visto anche in Spagna, in Francia, in Germania e in altri paesi, sì, magari ci siamo andati, il nomadismo per cui andiamo a portare la solidarietà e l'aiuto ai compagni e le compagne, eccetera, eccetera. Però davvero manca questa piattaforma che sia una piattaforma. Per quello ci stupì tanto Genova, no? Effettivamente questo ricordo delle lingue, quando vidi arrivare... i turchi, quando devi arrivare i greci, cioè, lingue diverse, modi di stare in piazza diversi, conflittualità anche diverse, si vedeva insomma un po' anche in giro per le strade, no? Idee diverse che arrivavano, tantissime quelle, allora lì c'è forse una cosa che sicuramente le radio autogestite hanno già sperimentato, ma altre forme forse meno, perché Attac, per esempio, che era un movimento che veniva dalla Francia, aveva aperto in Italia e aveva avuto un buon successo in Italia e si era creata una buona congiunzione. Io ricordo che c'erano dei momenti molto condivisi a livello europeo di Attac sulle rivendicazioni che portavano avanti. E quindi in realtà forse si tratta di costruire non tanto una piattaforma che riparta da uno spirito, ma di favorire il fatto che ci si parli a livello di forze che hanno qualche cosa da dire contro il greenwashing, contro tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e per qualcos'altro, quindi portando avanti di nuovo le nostre aspirazioni, però pratiche, pragmatiche, cioè con un senso molto, molto forte di fattibilità, perché io penso che le nuove generazioni, tra l'altro, hanno questa cosa in più ancora, che si sono abituate anche a chiederti che una cosa venga fatta anche abbastanza in fretta, ed si è perso un po' il tempo della lettura, diciamo così, dei sacri testi. Io, figurati, istruitevi, ti volevo abbracciare. Cioè la scuola, cioè mio amico, io lavoro in comunicazione ad Avanzi, che è una società che fa sostenibilità, consulenze, quindi conosco bene questi temi, ma c'è un mio amico che dice: se arrivasse un uomo dell'Ottocento oggi si troverebbe probabilmente quasi un infarto, no? La velocità, le cose, il telefonino. Basterebbe farlo entrare in una scuola e immediatamente si sentirebbe a suo agio, perché il programma scolastico è fermo là. È fermo là. Cioè, io quando vedo che leggono ancora il Manzoni, con tutto il rispetto per il Manzoni, i capolavori del Manzoni, mi chiedo: ma com'è possibile che non arriviamo mai a qualcosa di contemporaneo? Com'è possibile che partiamo dai Romani 50 volte e non arriviamo mai a discutere qualche cosa che sia vicino alla loro contemporaneità? Come fanno sti ragazzi a capire gli anni di piombo cosiddetti, o a capire Genova cos'è stato, se non glielo raccontiamo? Certo che magari non può stare sui libri di testo, perché figurati cosa scrivono su Genova. C'è un paragrafo, credo, su Genova, come c'è un paragrafo anche per Berlusconi, credo, sono 10 righe. Per dirti la complessità di un periodo che ci ha rovinati parecchio. Quindi in realtà c'è bisogno di creare i ponti a livello come il Chiapas ha fatto per noi, cioè ci ha aperto gli occhi, no? Dice: è arrivata una rivoluzione, cosa è successo? Ci sono degli uomini con dei fucili, chi ha sparato? Nessuno. Ed era una rivoluzione, perché io ricordo tonnellate di articoli dei giornali su: ma se è una rivoluzione perché non sparano? Ma se, allora che maniera è quella cosa lì di protestare? Però quello ci ha unito molto a livello internazionale, no? Sul Chiapas, gente che è andata, gente che è venuta. Allora trovare ancora molto, e questo lo dico anche per i media, poi sto zitto, media indipendenti molto più uniti. Che vuol dire, ahimè, a volte, e lo dico in prima persona, ne parlavo già ai tempi io a Radio Popolare con i miei, vuol dire rinunciare a volte a certe cose, perché è evidente che abbiamo poi dei tagli diversi, no? Però a volte vuol dire rinunciare a qualche cosa perché abbiamo bisogno di una piattaforma dove far circolare le idee, che sia più unitaria che frammentata, che sia una piattaforma magari dove ognuno ha la sua identità. Assolutamente sì, la nazione indiana, sì, ne citavamo nel libro, e cioè questo concetto che era degli indiani d'America, che dicevano: siamo diverse tribù, ma quando c'è il nemico comune cavalchiamo insieme perché siamo una nazione indiana. Torniamo a fare la nazione indiana.
Io più che altro vorrei fare così, vorrei cedere la parola a Martina e poi al dibattito, perché mi fa più piacere. Questa sono tematiche, secondo me, che vanno ragionate e discusse collettivamente, quindi preferisco anche, diciamo così, avere un po' un'impressione, anche negativa, cioè, perché poi immagino che se parlare è stancante, figurarsi comunque l'ascoltare passivamente, quindi meglio...
Allora, la tua domanda era quando riprendersi lo spazio, no? Era
globale.
Sì. Io credo subito, ci aveva fatto adesso da luglio ad agosto, perché a settembre, secondo me, ci troveremo in un delirio comunicativo, ok? E soprattutto rispetto, parlo per quello che riguarda poi il mio ambito di azione di vita e politica, alla scuola, quello sarà un grossissimo problema, e il problema rischia di essere appiattito sulla questione vaccino sì, vaccino no, obbligatorietà vaccinale sì o no, quando invece, voglio dire, a Genova ci dicevamo: partiamo dai beni comuni. Allora, perché non ci possiamo dire che riuscire a tornare a scuola può essere un bene comune e che io come singolo posso anche provare a ragionare da comunità? Questo è un problema che secondo me gli adolescenti, soprattutto se maggiorenni, si devono porre, perché abbiamo una generazione di genitori, e io purtroppo sono dentro numerose chat perché quest'anno mi sono cimentata dentro al gruppo di priorità alla scuola, che ha rappresentato un po' un faro, partendo proprio dalla citazione di Gramsci rispetto a mantenere quel che c'è della scuola, e a partire dai problemi seri che hanno portato poi al fatto che ormai non gliene, cioè, addirittura in Veneto la scuola poteva rimanere chiusa per il turismo, che non parliamo neanche più della pandemia, chiudiamo per il turismo, ok? E abbiamo tutta una serie di genitori che partono con questi ragionamenti di tutela, però no della collettività, del proprio figlio, che poverino a 18 anni non può decidere, non può, perché poverino, perché annichilito, perché i nostri ragazzi, sacrifichiamoci i nostri ragazzi. Io faccio fatica a capirli, perché parlano un linguaggio che non è il linguaggio, adesso banalizzo, però del fricchettone che non vuole i vaccini perché questo e quell'altro, ok? Ma è un linguaggio di destra, e infatti c'è la donna Zan che plaude, c'è Salvini che plaude, questi stanno preparando la strada per un governo che verrà, per una situazione politica che verrà, che sarà disastrosa, che infatti rimane rimane volutamente ambigua sul tema perché non vuole perdere l'elettorato. Quindi secondo me vogliamo dirci no obbligo, ma dobbiamo anche dirci che la mia libertà inizia dove finisce la tua e che ci deve essere un bene comune, che è il fatto di poter ritornare innanzitutto a studiare e poi a divertirci, a fare le cose insieme eccetera, però prima cose importanti, i luoghi della cultura, perché senza quelli secondo me perdiamo. Quindi secondo me questi temi, ok, il tema del neoliberismo con questo c'entra profondamente e le nuove generazioni devono assolutamente trovare assieme agli insegnanti, lì sì che si può trovare una quadra, ok, tra insegnanti, studenti eccetera, superando gli egoismi, i quadratini di settore che vengono purtroppo soprattutto dagli adulti, ok, ma è un discorso secondo me importante, fondamentale e anche forse un po' impopolare, però è ora che iniziamo a dire delle cose su questo perché altrimenti rimaniamo fagocitati e questo è un problema anche per il clima, perché tutti i partiti che portano avanti poi questi discorsi del clima non gliene può fregare di meno, ok? Ed è un problema enorme.
Daniele, se vuoi rispondere alla sollecitazione, altrimenti andiamo anche in chiusura perché è stato un dibattito denso.
Sì, innanzitutto volevo ringraziarvi un'altra volta tutte quante e tutti quanti. È stato veramente bellissimo stare qui con voi in questo dibattito. Io penso che in ogni modo, in ogni caso, il motivo per cui abbiamo sentito l'esigenza di scrivere sia anche un po' per cercare di trasmettere un filo rosso della memoria. Per esempio, sono sincero, non sono capace di fare una conclusione vera e propria è del dire questo movimento che abbiamo vissuto con le nostre pelli, con i nostri corpi, con il nostro entusiasmo, dove sia o dove possa carsicamente spuntare. Però una cosa sicuramente mi sento di dirla, che in dote a quel movimento c'era un fortissimo legame fra popoli, non c'era fiducia nelle istituzioni, ma c'era amicizia fra popoli. C'era un fortissimo internazionalismo all'interno di quel movimento ed è anche uno dei motivi per cui poi, almeno diciamo, per fare quest'opera noi ci siamo, parlo al noi, al plurale maiestatis, non per schizofrenia ma perché è stato veramente un lavoro corale, come nel caso ovviamente di Angelo, però ci siamo voluti legare alla causa palestinese per dare un segnale. Tutti i proventi della vendita diretta dei libri vanno alla comunità palestinese di Napoli, al centro culturale Andala lì. Questo per dare un segnale che comunque la memoria, la lotta e la cultura sono vive. Sono un processo reale e sono un processo che scava nella storia. Quindi sicuramente questo. Io non penso che il capitalismo sia riformabile. Non lo so, non le ho vissute quelle esperienze, socialismo novecentesco eccetera, però poi mi ricordo sempre, per fortuna non in contesti come questi, però quando mi sento per esempio replicare ma quando pronunciate la parola compagni, compagni, siete novecenteschi, però replico sempre così, però viviamo nel Medioevo, quindi probabilmente noi guardiamo più al futuro di voi. E in questo io mi sento di dirlo con orgoglio, perché ci sono compagni e compagni che ci hanno lasciato, ci sono persone che hanno lottato prima di noi, che lotteranno dopo di noi. Se possiamo dare un contributo a riprendere una riflessione collettiva, è forse questa la cosa migliore che possiamo fare. Grazie.
E le parole di Daniele sono davvero parole belle che ci lasciano con grande speranza. Io sto per chiudere. Prima di chiudere voglio innanzitutto ricordare gli altri due appuntamenti. Domani, sempre alla stessa ora, e qui parleremo del ruolo delle radio indipendenti. Oggi è stato già accennato l'importanza di una comunicazione politica, di una comunicazione indipendente, quindi domani parleremo di quelle radio che hanno costruito, a partire da Genova, anche un modo di rinnovarsi e di rinnovare il proprio linguaggio, i propri strumenti. Mercoledì parleremo di Genova come all'interno di una cornice di storiografia contesa. Sono passati 20 anni Genova è un momento storico, ma è un momento storico, per come la concepiamo noi la storia, ossia sempre in divenire, momento storico molto combattuto, conteso, e dentro questa contesa dobbiamo saper dire delle cose, dobbiamo saperla anche spuntare. Oggi non abbiamo parlato di un aspetto di Genova che è probabilmente quello più conosciuto, che è quello della repressione, non l'abbiamo fatto per scelta. Questo non significa che non vogliamo ricordare Carlo Giuliani. Domani, tra l'altro, il 20 luglio, ricorre il giorno in cui Carlo viene ucciso, non muore, ma viene ucciso in piazza. Vogliamo ovviamente ricordare le tante persone che sono state massacrate alla Diaz, a Bolzaneto, che comunque ancora purtroppo stanno scontando un prezzo altissimo per quello che hanno fatto, e vogliamo anche ricordare chi invece, dobbiamo dirlo, dobbiamo saperlo sempre, denunciare chi ha fatto carriera a partire proprio dalla macelleria di quei giorni. E dico l'ultimissima cosa, oggi ci sono tanti spunti, abbiamo parlato di quel movimento inteso in senso carsico, dell'eredità, del divenire. Ci sono tanti buchi che ovviamente Genova ha lasciato, che non si possono ovviamente riempire in vitro. Un movimento, nulla si costruisce in vitro, figuriamoci un movimento, quindi non sappiamo dove rispunterà. Sappiamo che tante cose ci sono ancora, c'è un potenziale, ma ci sono anche tante lotte vive, per cui l'augurio che facciamo a chiunque voglia mettersi, fare, scambiare delle riflessioni, ragionare insieme dopo questi appuntamenti, è quello di continuare a vivere quel momento non con nostalgia, ma con la voglia sì di ricordare, con la voglia di ricordare per costruire, con la voglia di ricordare, con la passione perché è importante anche sognare, un altro mondo è possibile o un altro mondo è necessario, non possono essere uno slogan, ma sono una chiara necessità dentro una fase in cui c'è una sofferenza sociale estrema, dentro una fase in cui è cambiato, continua a cambiare un paradigma in cui i diritti sono sempre più negati, le condizioni climatiche, economiche, sociali, di genere, di razza vanno sempre peggio, ma c'è chi ancora continua a sognare, continua a costruire e continua anche a osare, e questo è una cosa importante perché bisogna saper osare oggi come 20 anni fa. Grazie a tutti e tutte.
Radio Scelto, la migliore alternativa.